Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up!
Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan, che osserva l'attualità e legge le notizie attraverso un filtro speciale. Vi raccontiamo il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, intendendo con questo che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 784, parleremo di quattro lupi avvelenati in Trentino, del cammello che era fuggito dal circo di Napoli e che è morto subito dopo essere stato recuperato, del giovane Trump che viene in Italia a caccia di specie protette, gli amici attivisti, autori, antispecisti Troglodita Tribe ci racconteranno la storia di Olimpia, un'aquila usata dal falconiere licenziato dalla Lazio, e non mancheranno buona cucina a cura del tosco vegan chef Gabriele Palloni e ottimi suoni selezionati dal nostro Gianluca Masala. Speriamo di avervi incuriosito. Successo, era già successo, continuerà a succedere. L'ultimo eccidio è uscito nei media il 4 febbraio scorso, un terribile atto di bracconaggio, il rinvenimento di quattro lupi morti presso il centro abitato Barco di Levico in Val Sugana. Siamo in Trentino, la regione che più si è impegnata nella criminalizzazione dei lupi. Intere campagne elettorali sono state impostate sull'odio verso orsi, verso lupi e altri selvatici, specialmente nelle valli, dove la cittadinanza ha anche votato ad apposito referendum sulla pericolosità di questi animali e ha esultato quando si è diffusa la notizia del prossimo declassamento dello stato di protezione dei lupi in Europa. Eppure ancora oggi il lupo è protetto in tutta la nostra penisola e questi lupi morti probabilmente per avvelenamento sono solo un modo vigliacco, subdolo e criminale con cui alcuni cittadini sfogano le proprie frustrazioni e infelicità su viventi più deboli e indifesi. Deboli, sì, perché i lupi vivono davvero alla giornata, non hanno ospedali, non ci sono frigoriferi, non ci sono accumuli per i tempi duri, ogni giorno devono in qualche modo cavarsela, sbarcare il lunario, trovare cibo, proteggere i cuccioli, addestrare i giovani, difendersi specialmente dagli umani che li odiano, e questo con qualunque situazione meteorologica, dalla neve alla siccità. In attesa delle analisi necroscopiche, l'ipotesi appunto più accreditata è quella dell'avvelenamento, e WWF Italia ha espresso la sua più profonda indignazione per quello che è un atto di estrema gravità e che dovrebbe allarmare tutti, perché l'avvelenamento è una metodologia davvero pericolosa per colpire il lupo o altre specie, perché uccide la fauna selvatica ma espone anche animali domestici e persone. L'uccisione di lupi in Val Sugana non è un episodio isolato, si inserisce in un contesto di crescente conflitto tra attività umane e fauna selvatica. Ogni anno in Italia centinaia sono i lupi uccisi illegalmente ed episodi di questo tipo quasi sempre restano impuniti. Come abbiamo accennato, c'è poi in corso un declassamento dello stato di protezione del lupo a livello di Unione Europea, che di fatto aprirà alla gestione della specie attraverso abbattimenti. Questo, denuncia il WWF, non sarà che uno specchietto per le allodole e una falsa soluzione. Non mitigherà il conflitto, non diminuirà il bracconaggio. Il WWF invoca un'azione concreta da parte delle istituzioni, che devono investire di più per diffondere conoscenza e consapevolezza e proteggere la biodiversità, parole che però ci permettiamo di credere che siano difficilmente raccolte nei tempi che corrono, sia dalle istituzioni trentine sia da quelle nazionali.
He seems. You'll see him in your head on the TV screen. Hey, buddy, I'm warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand.
Nella serata di venerdì 31 gennaio 2025 un cammello è scappato dal circo Togni, che era accampato a fuori grotta a Napoli, lasciando sbigottiti i cittadini che lo hanno incrociato mentre correva in strada su viale Giochi del Mediterraneo nei pressi di un cinema multisala. Nelle immagini diffuse in rete si vede l'animale che corre e poi cammina tra due automobili nelle vicinanze di una pompa di benzina, quando poi viene recuperato dal personale del circo. E si vede in altri video il personale del circo che forza il cammello a ritornare a camminare verso la sua dimora, o forse sarebbe meglio dire verso la dimora dei suoi sfruttatori. Una scena brutta, perché i modi, le modalità con cui tentano di convincerlo non sono propriamente gentili. La scena surreale del cammello che cammina per le vie di Napoli è stata ripresa con i cellulari da cittadini e automobilisti, diventando virale sui social. Il video è stato pubblicato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli di Alleanza Verdi Sinistra, che però ha annunciato anche il decesso dell'animale, avvenuto a distanza di alcune ore dalla sua fuga. È morto il cammello protagonista della fuga dal circo Togni di stanza in viale Giochi del Mediterraneo a Napoli, scrive il deputato ambientalista e animalista. L'animale, dopo essere stato ricondotto a fatica nel recinto del circo, è deceduto. A dicembre avevano fatto discutere immagini di leoni del circo a Licola, sempre in provincia di Napoli, che si erano ribellati al domatore che li aveva tenuti a bada con la frusta. In quel caso era stato spiegato che gli animali erano irritati perché in calore. Ma la domanda è sempre la stessa e va più a fondo. Ha ancora senso che esistano animali nei circhi? Ci sembra una cosa sensata ed eticamente accettabile? Addestrare animali che nulla hanno a che fare con questo territorio, completamente fuori contesto, portarli in giro in situazioni squallide, furgoni, tir, recinti sull'asfalto, tende, tendoni, esponendoli a incidenti ed esponendo chiunque al rischio di un confronto stradale con un elefante, un leone, un cammello, e poi esporli alla folla, alle luci, agli applausi, ai fischi, alle risate e agli sbeffeggiamenti irrispettosi di chi non si rende conto delle difficoltà che stanno affrontando questi soggetti. E poi tutto questo per cosa? Per soldi. Ci sembra che sia accettabile. A noi viene in mente il film Elephant Man del compianto David Lynch. E pensiamo che non lo sia, che non sia accettabile, prima di tutto perché questi animali sono anche individui, hanno una dignità, e poi perché queste occasioni di abbrutimento peggiorano anche noi, animali umani, ci degradano, ci trascinano nel dispositivo panem et circenses, un'espressione che veniva usata nell'antica Roma proprio per significare che le aspirazioni della plebe sono appunto elementari e volgari. L'ennesimo modo per distoglierci, per distogliere la nostra attenzione dall'unica cosa che varrebbe davvero la pena di fare, cioè riflettere su chi siamo come individui e come società, sul valore della libertà, sul significato della libertà, che è una, la stessa nostra e la loro. Due sorti, le nostre e le loro, che non potranno mai essere disgiunte. Finché gli animali non umani si esibiranno nel tendone di un circo, anche noi saremo prigionieri di quello stesso modello di plagio, di abbruttimento e di sfruttamento.
Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years. You stay home, she goes out, she says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches, there will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years.
Mentre i notiziari non fanno altro che parlarci delle prodezze di suo padre Donald, il figlio di Trump, Donald John Trump Jr., partecipa a una battuta di caccia nella laguna di Venezia, dove viene immortalato mentre spara a specie protette. Questo individuo, che è noto per le sue posizioni contrarie alla tutela degli animali, ha violato impunito un'area tutelata, contravvenendo le leggi italiane ed europee che proteggono la fauna selvatica. Le immagini diffuse mostrano Trump Jr. mentre spara ad anatre, tra le quali anche la casarca, una specie molto rara e protetta dalla legislazione europea italiana. Lo dice Gianmarco Prampolini, presidente della LEAL, che commenta così la vicenda. Questo atto non solo rappresenta una violazione della legge, ma è anche un affronto alla sensibilità ecologica e alla conservazione della biodiversità. La caccia in Italia è vietata per i non residenti e ci chiediamo come sia stata organizzata questa battuta di caccia, chi ne sia stato il promotore. LEAL sta preparando un esposto da depositare in procura per denunciare il comportamento illegale e irresponsabile di Trump Junior. È fondamentale che venga fatta luce su questo episodio e che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni. È evidente, insomma, l'atteggiamento colonialista di questo rampollo che tratta l'Italia ovviamente come un territorio primitivo nel quale non vige alcuna particolare restrizione. anche il consigliere Andrea Zanoni, un consigliere regionale del Veneto, ha presentato interrogazione per denunciare questi fatti. Perché, così ha scritto Zanoni, il Veneto e l'Italia non sono proprietà degli USA. In un video della Field Ethos, The Global Hunt for Adventure, Zanoni ha potuto osservare diverse scene di caccia agli anatidi nella laguna di Venezia, girate recentemente in Valle Pierimpie a Campagna Lupia, provincia di Venezia. Quell'area è tutelata dalle norme europee, fa parte di un sito della rete Natura 2000 UE ed è una zona speciale di conservazione denominata Laguna Medio-Inferiore di Venezia. Il video mostra alcune persone, tra cui Donald Trump Jr., mentre uccidono diverse anatre. L'uccisione e detenzione di questo animale è sanzionata penalmente e perciò per la legge italiana costituisce un preciso reato di competenza della magistratura. Trump Jr. in Italia non avrebbe potuto cacciare perché solo i residenti di una delle regioni italiane possono cacciare in Italia, poiché serve avere obbligatoriamente un tesserino di caccia che per legge viene rilasciato dalla regione di residenza del richiedente. Quindi Zanoni ha depositato un'interrogazione perché la regione riferisca quali sanzioni intende mettere in atto, come per esempio la sospensione o la revoca dell'autorizzazione nei confronti dell'azienda faunistica venatoria o dei responsabili di atti in violazione delle norme italiane ed europee. La stessa cosa ha fatto anche un altro onorevole, Luana Zanella di AVS, indirizzandola al governo italiano. Non è la prima volta che l'ex deputato europeo ambientalista Andrea Zanoni denuncia episodi simili. Nel 2009 ha denunciato addirittura il re di Spagna, Juan Carlos, per una battuta di caccia senza tesserino venatorio nell'azienda faunistico-venatoria di Valle Dragoiesolo degli Stefanel. L'attuale governo Meloni sembra ormai tenuto al guinzaglio, conclude così il suo comunicato Zanoni, dal nuovo corso politico degli USA, con esercitazioni militari in aree protette nel Trevigiano e ora il figlio di Trump è a caccia di specie protette nella laguna di Venezia. Il Veneto e l'Italia non sono proprietà USA e come non essere d'accordo con Andrea Zanoni.
With the strength we have together, but for now, emotional ties they stay severed. When there's trust to be treated, someone with funk will hear beats. Karma, coma, Jamaica aroma. Karma, coma, Jamaica aroma. Karma, coma, Jamaica aroma. Karma, coma, Jamaica aroma.
falconeria è una pratica venatoria basata sull'uso di falchi o altri uccelli rapaci per catturare prede, solitamente altri uccelli. Come altre tipologie di caccia, anche questa è ormai praticata solo come hobby e non più per il procacciamento di cibo. I nostri amici autori antispecisti Troglodita Tribe ci raccontano oggi del triste caso di Olimpia, un'aquila schiavizzata dal mondo della falconeria e da quello dello sport.
Ciò all'Aquila. La Lazio, società sportiva e squadra di calcio che ha come simbolo un'aquila, ha licenziato il suo falconiere, l'uomo che si era sempre occupato di addestrare e lanciare in volo un'aquila reale americana prima delle partite che si svolgono regolarmente allo stadio olimpico. L'aquila, un magnifico esemplare di 5 anni, una femmina di nome Olimpia, sorvolava ormai da più di 10 anni lo stadio ed era stata acquistata dalla società sportiva proprio per attirare un maggior numero di tifosi. Una vera e propria strategia di marketing ripresa dalle squadre portoghesi che si era rivelata un successo, aumentando notevolmente il numero di spettatori paganti, compresi i bambini che fotografavano Olimpia e la diffondevano sui social.
Juan Bernabé, questo è il nome del falconiere addetto alla custodia di Olimpia, secondo la società sportiva ha però tenuto un comportamento giudicato scandaloso perché ha condiviso sui social le immagini dei risultati dell'intervento alpene a cui si è sottoposto. Già in passato l'uomo aveva ricevuto una sospensione per aver fatto il saluto romano mentre inneggiava al duce. L'aquila è da sempre associata a forza e potere e proprio per questo fu adottata come emblema anche dal regime fascista italiano che la utilizzò per rappresentare la sua idea di dominio e supremazia, chiudendo il cerchio, anzi il volo, di una libertà piegata e mortificata. Proprio ciò che avviene con l'addestramento e la domesticazione degli animali, che non sono altro se non il desiderio di piegare la libertà di un individuo ai propri interessi e ordini.
In realtà il mondo animalista sin dall'inizio aveva protestato per lo sfruttamento e l'uso di un animale selvatico alla stregua di un oggetto, tanto che l'associazione LAV fece ricorso già nel 2010, sostenendo che trattandosi di un'aquila americana mangicati di importazione e quindi si violava il regolamento comunale tutela animale. Ma fu tutto inutile, anche perché intervenne il sindaco Alemanno e i tribunali respingono i ricorsi.
Oggi non è neppure il licenziamento del falconiere a fermare lo sfruttamento di Olimpia. Si considera scandaloso il suo comportamento, ma nessuno scandalo e nessuna riflessione su quel volo, simbolo di una libertà mortificata. Un volo che viene ammirato da migliaia di persone proprio perché può librarsi nel cielo, dominando il nostro mondo dall'alto. L'abuso non si ferma, perché è già stata acquistata un'altra aquila, Flaminia, che prenderà il posto di Olimpia. Un'altra aquila addestrata, ovvero condizionata a tornare sempre dal padrone, un'aquila che trascorrerà la sua vita su un trespolo, che verrà lanciata solo quando quelle mani le ordineranno di volare.
Just here and there. If you're fond of-
Il tosco vegan chef Gabriele Palloni, nella sua rubrica Il pasto gentile, questa settimana ci propone una ricetta turca senza crudeltà. Dedichiamo la ricetta al cammello morto a Napoli, che, almeno stando a quello che riferiscono i media, non aveva neanche un nome. I cammelli dovrebbero vivere nell'Asia centrale, appunto dall'Anatolia alla Mongolia, e non certo nei nostri orribili circhi.
Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
A breve distanza torniamo in Turchia e questa volta lo facciamo con uno dei dolci simbolo di questo paese, la baklava, e con pochissimi accorgimenti lo proponiamo in versione totalmente vegetale. Gli ingredienti per 4 persone sono 7 foglie di pasta filo fresca, 100 g di mandorle pelate, 100 g di pistacchi, 100 g di olio di cocco o burro vegetale, della cannella in polvere, 100 g di malto di orzo di riso, 100 g di zucchero di canna e 100 ml di acqua. Tritate grossolanamente le mandorle e i pistacchi e aggiungete la cannella. Tagliate a metà la pasta filo ottenendo 14 fogli. Spennellate con l'olio di cocco una pereofila delle dimensioni di metà del foglio. Coprite il fondo con 2 fogli di pasta, entrambi spennellati di olio. Coprite la pasta con 1/3 della frutta secca tritata e sovrapponete nuovamente 2 fogli di pasta spennellati di olio. Realizzate 3 strati procedendo con questo metodo. Infine, sopra l'ultimo strato di frutta secca, adagiate 8 fogli di pasta filo rimasti, anch'essi spennellati di olio di cocco o burro vegetale. Tagliate la baklava all'interno della pirofila a rombi di circa 4 cm di lato e fate cuocere in forno in modalità statico a 160 gradi per circa 40 minuti. A parte in un pentolino unite lo zucchero di canna, l'acqua e il malto e lasciate ritirare a fuoco molto lento per il tempo della cottura della baklava. Togliete il dolce dal forno e lasciatelo raffreddare, quindi irrorate con lo sciroppo ben caldo. Lasciate riposare un giorno in frigorifero prima di servire.
Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 785 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.